Valigia blu, in cammino per capire il mondo.
Il coro che avete sentito in apertura è il coro che ha riempito le piazze di protesta in Germania 2 settimane fa, quando 1,5 milioni di persone ha manifestato contro l'estrema destra, dopo le rivelazioni del sito di giornalismo investigativo tedesco Corrective. Difendetevi, resistete, contro il fascismo nel nostro paese, alle barricate, alle barricate. Secondo l'inchiesta, lo scorso novembre si sarebbe tenuto un incontro segreto fra i leader di FD, il principale partito di estrema destra, diversi membri del movimento identitario di Martin Sellner, movimento neonazista tedesco, e alcuni finanziatori del partito per discutere un piano per deportare milioni di immigrati, anche quelli con cittadinanza tedesca, qualora l'ultradestra prendesse il potere. Il piano, definito di rimigrazione, prevederebbe la deportazione in uno stato modello del Nord Africa, dove potrebbero vivere fino a 2 milioni di persone. Un progetto molto simile a una vecchia idea. Nel 1940 i nazionalsocialisti progettarono di deportare 4 milioni di ebrei nell'isola del Madagascar. Ha scritto lo storico Gianluca Falanga su Valigia Blu. Oltre 1 milione di persone in piazza, manifestazioni organizzate nell'arco di poche ore in decine di città, grandi e piccole, praticamente in ogni angolo del paese, comprese le regioni dell'est, ex comunista, oggi roccaforti dell'ultradestra xenofoba. Una mobilitazione così vasta, spontanea, trasversale a partiti e territori, intergenerazionale, non si vedeva da un pezzo. Sul piano della forza delle immagini si è infranto il predominio mediatico delle livorose marce antisistema cui abbiamo assistito negli scorsi anni, i cortei del movimento antimmigrazione Pegida e quelli contro la dittatura sanitaria. Chi ha familiarità con i metodi e il lessico della comunicazione politica dell'AFD non può trovarci nulla di nuovo, né di stupefacente nei fatti rivelati da Corrective, che hanno scatenato la reazione, questa sì inattesa e stupefacente, di una fetta sostanziosa della società civile tedesca. La sensazione è che ci si stia inesorabilmente avvicinando a un punto di svolta massimamente critico, un salto nel buio. La FD non è mai stata così vicino al potere come oggi. Fin qui Falanga. Intanto Trump, con le sue idee sovversive autoritarie, è in corsa come candidato repubblicano alla Casa Bianca per il 2024. Elezioni che decideranno non solo il destino della democrazia americana, ma anche quello di tutti noi, sia per i conflitti in corso, Ucraina, territorio palestinese, sia per la lotta al cambiamento climatico. Proprio in questi giorni stanno facendo discutere le sue parole sconcertanti sui paesi NATO che non pagano i conti. La Russia, ha detto Trump, raccontando di una discussione avvenuta durante una non meglio precisata riunione della NATO, dovrebbe attaccarli e noi non li difenderemo. Intanto la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro l'Ungheria a causa della legge cosiddetta sulla protezione della sovranità popolare. La legge approvata dalla maggioranza di governo guidato da Viktor Orban violerebbe i principi fondamentali della democrazia: i diritti elettorali, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di espressione e di informazione, la libertà di associazione, il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo. Orban, tra l'altro, per le sue posizioni sull'Ucraina, sembra più vicino agli interessi di Putin che agli interessi dell'Unione Europea. In Francia l'estrema destra, sempre più normalizzata, è sempre più forte, e in questa normalizzazione non si può non vedere la responsabilità dei media, anche a causa di una copertura sensazionalistica. Pensiamo alla vittoria di Javier Milei in Argentina o di Geert Wilders nei Paesi Bassi. Elezioni definite dai media shock. Milei e Wilders non sono uno shock. La ricomparsa di politiche reazionarie è del tutto prevedibile ed è documentata da tempo. Eppure ogni vittoria ascesa è analizzata come nuova e inaspettata e non come parte di un processo più lungo e più ampio in cui siamo tutti coinvolti. E proprio di questo vogliamo parlare con Leonardo Bianchi, che da anni si occupa di estrema destra in Europa e negli Stati Uniti, anche su Valigia Blu, cura la newsletter Complotti e ha recentemente pubblicato il saggio Le prime gocce della tempesta, miti, armi e terrore dell'estrema destra globale. Io sono Arianna Ciccone e questa è Valigia Blu Podcast. Ciao Leonardo, grazie per essere con noi oggi. Partiamo da Trump. Se vince Trump, cosa succede?
Se vince Trump, dobbiamo dircelo subito, c'è il concreto rischio che gli Stati Uniti scivolino o diventino un'autocrazia, o che comunque, nella migliore e peggiore delle ipotesi, diciamo così, vivano la loro più grave crisi costituzionale di sempre, una crisi che già, insomma, abbiamo visto com'è finita nel 2020, alla fine del primo mandato di Trump, in cui c'è stato direttamente un assedio violento al Congresso statunitense. Ovviamente queste cose non le dico io, non le diciamo solo noi, lo dicono buona parte ormai della stampa statunitense, e soprattutto lo ripetono fino quasi a sgolarsi gli osservatori più acuti della destra estrema e della destra statunitense. Faccio due nomi su tutti: Jeff Charlotte e David Neuwirth. Due nomi su tutti, ma anche molti altri ormai lo dicono. Qual è la più grande differenza rispetto al 2016, che secondo me va sottolineata? È che nel 2016 nemmeno Trump e la sua campagna, questo è uscito anche dalla stampa, si aspettavano di vincere fondamentalmente. Questa volta invece i repubblicani non solo si aspettano di vincere, ma stanno arrivando proprio preparati alla presa totale del potere. Stanno arrivando molto più preparati ad un'eventuale presidenza e hanno un piano dettagliato per mettere praticamente la macchina federale ed esecutiva totalmente in mano a Trump e ai fedeli trumpiani. E questo è uno scarto notevole, spaventoso, anche inquietante rispetto al 2016. Nel 2016 c'era stata anche una resistenza interna, specialmente alla tragica fine del mandato, quando ad esempio tutte le teorie sulla cosiddetta Big Lie, cioè sostanzialmente le teorie sulle presunti brogli dei fatti dei democratici per vincere le elezioni, tutti all'interno della Casa Bianca trampiana sapevano che erano teorie false, completamente prive di ogni fondamento, e non a caso l'ex ministro della giustizia, diciamo così, William Barr, aveva cercato di bloccare anche le richieste più assurde e radicali anche di Trump. Questa volta, appunto, nulla di tutto ciò è previsto, non è prevista alcuna resistenza interna.
Perché nel frattempo abbiamo assistito alla trumpizzazione del Partito Repubblicano.
Totalmente, ormai il Partito Repubblicano è completamente fatto immagine e somiglianza di Trump. Anche tutta l'opposizione interna è praticamente stata fatta fuori, rasa al suolo. I pochissimi che sono rimasti, che fanno capo a un conservatorismo repubblicano più o meno un po' più tradizionale, sono totalmente ai margini. Penso ad esempio a Mitt Romney, ma non solo. E anche a livello locale tutti i candidati trumpiani o vincono o comunque riescono a sbarazzarsi dell'opposizione interna. Quindi la presa sul Partito Repubblicano è totale, ed questo emerge anche dal fatto che tutta una rete intorno a Trump, al Partito Repubblicano, quindi rete di think tank più o meno estremi, più o meno radicali, sono loro che stanno portando avanti quel piano di cui parlavo prima, e quindi si chiama Project 2025. Non stiamo facendo complottisti, è proprio tutto scritto nero su bianco. Stanno facendo già una specie di selezione del personale della futura Casa Bianca trumpiana, e stanno proprio stendendo tutta una serie di programmi e di proposte politiche, tra cui spiccano delle cose abbastanza inquietanti, tra cui la deportazione che Trump stesso ripete nei suoi comizi. Quindi parliamo della deportazione di massa dei migranti, l'arresto di oppositori politici e di chi aveva messo i bastoni tra le ruote a Trump, tra cui anche Bill Barr. Trump dice anche che vuole arrestare Biden, quindi arresti di ex traditori, di traditori. Poi c'è l'occupazione totale della burocrazia federale, l'occupazione totale della Corte Suprema, quindi della macchina giudiziaria, la grazia agli assalitori del Congresso, che darebbe un segnale spaventoso a chiunque abbia intenzione di utilizzare un certo tipo di violenza politica. Poi la repressione sistematica del dissenso attraverso l'invocazione dell'Insurrection Act, che nessun presidente aveva mai invocato prima in questa maniera. Un giro di vite quasi irreversibile, forse, sui diritti civili, a partire dall'aborto. E poi anche a livello proprio di fisico, di ordine pubblico, una guerra agli stati blu.
Gli stati blu si intendono gli
stati democratici. Esatto. Se chi ci ascolta si ricorda cosa è successo a Portland durante le proteste per l'uccisione di George Floyd, sappiamo quella è lo scenario a cui vanno incontro le città e gli stati considerati ribelli o democratici. Quindi proprio uno scenario da guerra civile quasi.
Di repressione. E poi tutto alla luce del sole, sono cose che Trump dice nei suoi comizi. E questo sarebbe, diciamo, il piano e quello che ci dovremmo aspettare per quanto riguarda appunto il governo all'interno del paese. Ma verso l'esterno c'è nelle relazioni con il resto del mondo?
Le ripercussioni a livello internazionale sarebbero altrettanto cataclismatiche e non abbiamo, cioè, forse a livello tale da neanche essere immaginabile, forse, nel senso che ovviamente, perché comunque Trump è abbastanza imprevedibile da un punto, nella politica estera, ovviamente va all'interno di binari prestabiliti, però non è prevedibile fin in fondo, ecco. Sicuramente la guerra in Ucraina cambierebbe, la questione di Taiwan sarebbe molto più, diventerebbe a quel punto molto più, più tesa, inevitabilmente.
Sì, perché in questi anni abbiamo visto Trump, diciamo così, essere molto vicino a Putin e invece aver deciso il suo vero nemico è la Cina, e su questo ci sarebbero posizioni molto più violente, molto più aggressive.
Sì, e anche perché una cosa che avevo già menzionato prima, all'interno di un secondo mandato di Trump, la Casa Bianca sarebbe formata da falchi totali. Un'altra cosa che di cui Trump si è lamentato, arrivando a citare anche paragoni storici direttamente col nazismo, è che lui vuole i generali che rispondono a lui e basta. Quindi anche un altro ex traditore era l'ex capo dello Stato Maggiore statunitense.
Io non riesco nemmeno a immaginare come Trump potrebbe affrontare la questione Israele-Palestina.
Sì.
Con Biden abbiamo già, no, visto comunque posizioni controverse, sebbene negli ultimi giorni Biden si sia abbastanza incazzato,
sì,
con Netanyahu. Questo sicuramente non lo... Cioè, se c'è un tentativo da parte dell'amministrazione Biden di contenere la violenza del governo Netanyahu contro la popolazione civile palestinese, io questo, ecco, non sono molto scettica che riusciremo a vedere questo da parte di un'amministrazione Trump.
No, anzi, probabilmente incoraggerebbe Netanyahu, se ammesso e non concesso che Netanyahu sia ancora il potere, di andare avanti, perché comunque Trump è ossessionato dal concetto di vittoria. Per lui o si vince o si è dei falliti totali, e la vittoria in questo caso coinciderebbe con uno sterminio praticamente, e questo vale per non solo uno scenario israeliano-palestinese ma praticamente tutto il mondo. Cioè, non a caso, appunto, tu parlavi della Cina prima, è vero che Trump ce l'ha con la Cina, però allo stesso tempo ammira Xi Jinping, o meglio, ammira il fatto che Xi Jinping abbia il controllo totale sul partito e sul paese, secondo lui, perché poi lo sappiamo che la realtà è molto più sfumata, ma il suo ideale appunto è quello di un'autocrazia, è per questo che va d'accordo con Putin, o comunque ammira Putin. Esatto. Cioè, diciamo che, ecco, una presidenza Trump in questo contesto geopolitico equivarrebbe a lanciare una granata in un deposito di polvere da sparo.
Immaginiamo anche con l'Iran, per esempio.
Sì.
Torniamo, diciamo così, a ragionare oltre l'America. Davvero, secondo te, siamo davanti a un'ascesa di un'estrema destra a livello globale, internazionale, di cui dobbiamo preoccuparci? Io, per esempio, leggevo Cas Madde, che è un politologo olandese, uno dei più importanti esperti di estrema destra e populismo in Europa e Stati Uniti. Lui commentava le proteste in Germania contro il partito di estrema destra e diceva: quando politica e media capiranno che l'estrema destra è una minoranza rumorosa e non una maggioranza silenziosa. Poi però, commentando i risultati elettorali nel suo paese, dove abbiamo visto il trionfo del leader di estrema destra, mette in guardia da questa tendenza tattica dei partiti di destra, conservatori, liberali, che pur di rimanere al potere stanno facendo accordi, alleanze con i partiti di estrema destra. Poi abbiamo visto i risultati nei Paesi Bassi, praticamente hanno subito una sorta, no, di backlash, per cui loro sono, il partito conservatore è arrivato al terzo posto e il leader di estrema destra ha trionfato. Però, dice Cas Madde, ci avverte, questa è una dinamica, una tattica che non stanno facendo solo, che va oltre i Paesi Bassi, sono proprio quasi tutti i partiti di destra in Europa occidentale ad adottare questo tipo di tattica, ma che è assolutamente controversa, perché normalizza un'estrema destra che solitamente è stata ai margini e che oltretutto sul piano appunto della ideologia violenta è abbastanza inquietante. Ma io, al di là dell'Europa, faccio l'esempio anche molto concreto di Israele attualmente, cioè il governo Netanyahu è un governo il governo più di destra, estrema destra, mai avuto nella storia della democrazia israeliana. Questo perché Netanyahu, pur di rimanere al governo, ha fatto un'alleanza con suprematisti, razzisti, ministri, abbiamo ministri nel governo Netanyahu,
ex terroristi,
gente che è stata condannata per istigazione all'odio razziale e anche fanatici religiosi, eccetera. Tu di questo, ecco, cosa pensi? Cioè, ci dobbiamo realmente preoccupare? È una minoranza rumorosa? O la responsabilità, appunto, è di questi partiti di destra che, pur di rimanere al potere, fanno questo tipo di alleanze normalizzando e sdoganando?
In certi ambiti bisogna preoccuparsi, ma in generale la cosa principale da fare è comprendere e capire la situazione in cui siamo, che cambia appunto da paese a paese. E quello che dice Kasmud, cioè sulla minoranza rumorosa, diciamo così, una minoranza che poi è sempre più estesa, tra l'altro, si riferisce alla Germania. E ovviamente la Germania, cioè è inutile che ci giriamo attorno, per la sua storia è l'ultimo argine che rimane in piedi in Europa, però un argine, qua sta il vero problema, che si sta sgretolando con l'ascesa di Alternative für Deutschland, che ormai sta più al 20% dei sondaggi. Anche questo è un passaggio che in retrospettiva probabilmente sarà visto come un passaggio epocale, ecco, nel futuro. E per l'appunto poi se si guarda altrove in Europa, si vede che quell'argine è crollato da un pezzo, proprio per le ragioni che diceva Mood, che dicevi anche tu, cioè che la principale responsabilità sta nei partiti di destra, della destra istituzionale, che prima si sono serviti dei partiti della destra radicale, quindi quelli che diciamo che sono venuti fuori a partire dagli anni 90 in poi in varie ondate. Poi hanno cercato di inglobarli nell'illusione di poterli gestire, di addomesticarli e quindi rosicchiargli il bacino elettorale, e poi alla fine ne sono rimasti travolti. E anche qua il portato definitivo di questa strategia è l'Ungheria, perché Fidesz nasce così praticamente, in un partito di destra conservatore più o meno tradizionale, per contrastare l'ascesa di Jobbik, che è il partito di estrema destra, si radicalizza a sua volta, e a quel punto arriva a quella che il Parlamento europeo chiama autocrazia elettorale. Quindi la strada è tracciata. Per tornare agli Stati Uniti, anche quella, la radicalizzazione del Partito Repubblicano, è avvenuta esattamente così, a tappe, a partire dai primi 2000. C'è sempre stato, ovviamente.
Tra l'altro anche qui, interessante, perché lo citavo all'inizio nell'introduzione, il ruolo dei media. E qui negli Stati Uniti il ruolo di Fox News è stato micidiale, è stato cruciale.
Sì, di fatto hanno creato le condizioni per cui Trump potesse prendersi il partito. Nonostante poi ci sono anche gli sviluppi grotteschi della storia, Rupert Murdoch ritenesse Trump un cretino, quindi è un mostro, un Frankenstein, dottor Frankenstein, che ha creato un mostro che non riesce più a controllare. Poi per tornare in Europa, appunto, la responsabilità dei partiti di destra, secondo me, è il fattore più clamoroso che sta dietro questa ascesa, perché comunque non solo hanno messo a disposizione l'amplificazione, ma proprio gli hanno dato delle piattaforme, li hanno fatti entrare in Parlamento con le coalizioni, e noi su questo abbiamo, diciamo, aperto la pista a tutti quanti nel resto d'Europa. Ricordiamoci, uno degli effetti più nefasti del berlusconismo è stato quello di sdoganare i movimenti etno-separatisti come la Lega e i movimenti populisti e soprattutto l'estrema destra. Cioè, questo tendiamo a dimenticarcelo, ma questo è stato uno degli effetti più velenosi del berlusconismo, che continua ancora adesso. E quindi questo, diciamo, che è il fattore politico. Poi c'è quello di cui parlavi anche tu, cioè la normalizzazione di certe posizioni. E in questo il ruolo dei media è cruciale, la responsabilità dei media è cruciale. Fox News negli Stati Uniti, appunto, è un caso eclatante. Ma se pensiamo a come è stata trattata l'immigrazione, la sicurezza urbana, giusto per fare due temi, in Italia, in Europa e anche nel resto del mondo, con una copertura mediatica del genere, è naturale che le posizioni della destra radicale diventino il senso comune. Se l'immigrazione viene...
Il buon senso.
Cioè, pensiamo solo, pensiamo senza senza scomodare Fox News, pensiamo solo alla copertura che è stata fatta di questa figura del generale Vannacci, che è da 7 mesi che imperversa a destra e manca, continuando a lamentarsi che non si può più dire niente, e propone le terapie di conversione, che sono delle cose che in un altro paese lo manderebbero in galera probabilmente. E questo qua è solo un esempio da noi, ma anche in Francia, ad esempio, sto pensando appunto a un alleato, ad un nuovo alleato di Giorgia Meloni, che è Éric Zemmour, leader del partito Reconquête, Reconquista. Lui nasce come polemista sulla Fox News francese, e da polemista in quella, da un Vannacci intellettuale, diciamo così, civile. E in quella veste lui propaganda, è il maggior propagandista della teoria razzista e neonazista della sostituzione etnica, che nasce proprio in Francia. E quindi c'è uno sfondamento totale di queste teorie nel mainstream.
Che poi, Leo, scusami, che poi la teoria della sostituzione, la famosa teoria della sostituzione etnica, di cui parlava anche Giorgia Meloni prima di diventare presidente.
Sì, e di cui parlano i ministri dell'attuale governo italiano. È una teoria appunto che sostiene che i flussi migratori facciano parte di un piano preordinato da oscure elite globali, che ovviamente è una parola in codice per dire ebrei. Infatti il flusso è gestito da Soros, quello che la nostra presidente del Consiglio definiva un usuraio fino a qualche anno fa, facciamo chiusa questa piccola parentesi. E appunto questa teoria è probabilmente la teoria di estrema destra più nota e famosa, è sicuramente quella che si è diffusa di più in questi ultimi anni, e che nasce negli ambienti neonazisti e viene praticamente adottato, e qua sta anche qua uno scarto abbastanza significativo e inquietante nella politica europea, viene adottato e incorporato nella propaganda di tutti i partiti di destra, sia radicale che istituzionale. E quindi è in questo il ruolo dei media è cruciale, perché l'hanno amplificato e quindi normalizzato. Quando c'è stata la recente polemica in Italia sul caso Lollobrigida, quando Lollobrigida ha citato la teoria della sostituzione etnica, è stata trattata come una gaffe quasi, no? Come se avesse sbagliato utilizzare le parole. E in un'intervista lui ha detto che non conosceva questa teoria, non conosceva il signor Calergi, che è una variante appunto della sezione etnica.
Lollobrigida è il ministro dell'agricoltura,
nonché cognato di Giorgia Meloni.
E
quindi, e poi l'ultimo aspetto secondo me che vorrei sottolineare, che secondo me non si sottolinea mai abbastanza, l'ultimo aspetto che diciamo che alimenta l'ascesa di una destra radicale o comunque dell'estrema destra europea e anche statunitense, è il fattore identitario, nel senso che noi sentiamo sempre molte spiegazioni, di solito quando si cerca di spiegare il voto a questi partiti si tirano sempre in ballo argomentazioni economiche, si parla di sconfitti della globalizzazione, queste cose, ma sempre più analisi, sempre più sondaggi stanno ponendo l'accento sul fattore identitario, cioè questa gente vota questi partiti perché è d'accordo con queste idee, cioè con idee escludenti, xenofobe e soprattutto illiberali. Quello che diceva Mood, per tornare dall'inizio, per tornare dove siamo partiti, è che in questa fase storica la democrazia non deve essere più data, soprattutto la democrazia liberale, quindi la protezione delle minoranze, il pluralismo, libertà d'opinione e rispetto dei diritti civili e anche umani, non deve essere più dato per scontato, ma deve essere ribadito con forza e concretamente in tutte le sedi possibili.
Da questo punto di vista la reazione della società civile tedesca è abbastanza importante rispetto alle rivelazioni dei piani dei partiti di estrema destra. C'è una cosa che volevo affrontare con te come concetto abbastanza, non voglio dire controverso, però è abbastanza un cortocircuito. Mi è venuto in mente quando tu hai fatto notare l'antisemitismo strisciante di queste teorie complottiste da parte di questi partiti di estrema destra. Eppure adesso vediamo questi stessi partiti, penso alle Pen in Francia, pro-Israele.
Sì, questo allora è un cortocircuito apparente, perché diciamo che l'estrema destra sin dagli anni 60 ha iniziato a sostenere Israele in funzione anticomunista, diciamo, e anti-araba, cosa che poi è diventato un sostegno islamofobo, soprattutto dopo l'11 settembre, E adesso è un sostegno, torniamo qua anche al fattore identitario, è un sostegno ai governi di destra israeliani più che alla società israeliana in sé e allo Stato di Israele in sé. Governi di destra che sono, anche qua è inutile girarci attorno, una specie di sogno per gli estremisti europei, cioè una sorta di etno-stato in cui le minoranze sono discriminate, escluse proprio legalmente da un sistema di apartheid, una società, governi che hanno al loro interno, come dicevi tu, correnti suprematiste, estremiste, addirittura terroriste, quindi violente, e un governo militarista, quindi è chiaro che sono delle, cioè un governo Netanyahu è quello che vorrebbero fare un po' tutti i partiti di destra in Europa, quindi il sostegno va letto in questo modo. Poi ovviamente c'è un cortocircuito, perché tutti questi leader, a partire da Marine Le Pen, non possono minimamente intestarsi la battaglia contro l'antisemitismo, vuoi per la storia personale, familiare, anche nel caso di Le Pen, ricordiamo che il padre è un negazionista dell'Olocausto, il Front Nazionale è stato un partito negazionista dell'Olocausto, ma gli stessi Fratelli d'Italia non è che hanno un, come direbbero gli inglesi, un track record incredibilmente limpido e invidiabile sulla lotta all'antisemitismo. A partire dal fatto che continuano a tirare in ballo teorie che sono teorie e parole in codice che tutte le organizzazioni, a partire dall'Anti-Defamation League statunitense in giù, definiscono antisemite. Quindi diciamo che sdoppiano l'ebreo di destra israeliano con l'ebreo cosmopolita Soros. Salvini, Soros l'ha citato, l'ha attaccato recentemente al convegno che ha organizzato a Firenze del gruppo di Identità e Democrazia, che è il gruppo europarlamentare in cui stanno la Lega, AfD e Rassemblement Nazionale, tra gli altri. Quindi non possono intestarsi la battaglia contro l'antisemitismo, ma è l'appoggio a Israele, un appoggio strumentale e interessato, ovviamente.
Parlando appunto di, tu hai spesso detto, no, sono il sogno di alcuni partiti, questa tipologia di governi, sono il sogno di molti partiti europei. Ecco, allora parliamo delle prossime elezioni europee. Queste saranno un banco di prova per capire cosa succederà con l'affermazione delle destre estreme anche qui da noi. Ci fai un quadro di cosa si sta muovendo?
Allora, diciamo che qua partiamo dai sondaggi che vedono appunto i partiti dell'est radicale di cui abbiamo parlato finora o primi in diversi paesi, tra cui Italia, Francia e Austria ad esempio, o comunque proiettati verso un aumento abbastanza sensibile dei consensi praticamente in tutto il continente, dalla Spagna fino all'Olanda, eccetera, eccetera. Questo vuol dire che, proprio per stare sui meri dati numerici, per la prima volta sia i conservatori riformisti ECR, che sono capeggiati da Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che Identità e Democrazia, che è appunto il gruppo cui sta la Lega, potrebbero arrivare quasi a pari merito con il Partito Popolare Europeo, che racchiude i partiti conservatori europei, e ipoteticamente potrebbero fare una coalizione in cui la maggioranza dell'Europarlamento è di destra e destra radicale o estrema destra. E questo avrebbe delle conseguenze estremamente significative, soprattutto, e qua una cosa di cui non abbiamo parlato finora, ma che introduciamo adesso, sulle politiche ambientali di contrasto al cambiamento climatico, che è uno dei nuovi fronti, se non il principale fronte in cui questi partiti sono impegnati. Noi ovviamente abbiamo il riflesso grottesco di queste battaglie con la questione dei grilli, delle farine dei grilli, eccetera, ma poi in realtà a livello europeo, a livello dell'Europarlamento, si decidono le cose serie e importanti, e qua lo storico di questi partiti è drammatico, cioè hanno sempre votato sistematicamente contro tutte le misure, anche quelle più timide, di contrasto al cambiamento climatico. E questo sarebbe il primo dato, il primo aspetto estremamente problematico di un'eventuale maggioranza composta in questa maniera. Poi ovviamente ci sono altri aspetti. Il processo di integrazione europea probabilmente subirebbe una battuta d'arresto, e non è un processo finito, noi tendiamo a dimenticarcelo, ma non è un processo finito, è un processo in costante sviluppo, e questa massa di partiti che sono fondamentalmente euroscettici e nazionalisti non deporrebbe a favore di un'integrazione maggiore. E poi ovviamente non parliamo poi di cosa potrebbe succedere sul sostegno all'Ucraina, anche qui non è affatto chiara la posizione, o meglio, è chiarissima la posizione di certi partiti, ma dei partiti che sono al governo, come Fratelli d'Italia, è meno chiara. In che senso? Nel senso delle logiche interne alla coalizione sto parlando. Una Giorgia Meloni...
Sì, perché Meloni ha sempre confermato il sostegno all'Ucraina, più che altro stiamo parlando di Salvini.
Esatto, Salvini e FD come si interfacciano con Fratelli d'Italia su questa cosa? Questo è tutto da vedere. E poi un'altra cosa che si sta muovendo e che è abbastanza visibile nel quadro in cui ci stiamo approcciando all'Europea è la competizione interna tra Meloni e Salvini, chiaramente, che è una competizione che va al di là delle beghe partitiche interne, è proprio una competizione per il predominio della destra europea, perché non dimentichiamoci che gli unici partiti che sono considerati di destra radicale all'estero, poi da noi qua no, perché sono Meloni è diventata improvviso una leader moderata secondo la descrizione della stampa, ma all'estero non la pensano così. Ecco, sono gli unici partiti che in questo momento sono al governo in un paese dell'Europa occidentale e quindi sono in una posizione di forza, per questo si stanno spendendo così tanto e per questo si è aperto l'ingresso di Zemmour, che è un partito piccolo, è solo un seggio, però a livello politico è molto significativo questo ingresso, perché segnala un netto spostamento verso destra che non fa troppo piacere su certi temi, ovviamente, che è dato fastidio, almeno secondo quanto riportano certe analisi, che ha dato non poco fastidio sia al PPE che a Identità e Democrazia. Quindi si sta giocando anche una partita interna che non è affatto scontata ed è una partita in cui c'è in gioco parecchio, tra cui il predominio di una corrente di destra radicale che aspira a governare il continente. Cioè, non è poco, ecco.
Nel tuo ultimo libro, Le prime gocce della tempesta, miti, armi e terrore dell'estrema destra globale, ricostruisci singoli episodi di terrorismo, da Macerata alla Nuova Zelanda, dagli Stati Uniti alla Norvegia, che definisci appunto prime gocce di una tempesta, e tracci un vero e proprio identikit dell'estrema destra e della destra nazista globale. A un certo punto nel tuo libro, e qui mi interessa un tuo intervento specifico, citando la giornalista Asne Sirsted, che diciamo, è l'autrice, è quella che ha più documentato la strage di Oslo e dell'isola di Utøya nel 2011 per mano di... furono massacrate 77 persone per mano del neonazista Anders Breivik. Tu citi il suo libro, il libro di Sirsted, Uno di noi, la storia di Anders Breivik, quando la giornalista dice la responsabilità penale è solo dell'attentatore, ma Breivik era innegabilmente uno di noi. E allora non è che c'entriamo qualcosa, non è che è anche un po' colpa nostra, non è che abbiamo fatto qualcosa che alla fine l'ha ispirato.
Questo la giornalista la metteva in forma dubitativa ed è una questione ancora aperta. Quello di cui mi occupo nel libro fondamentalmente non è una cosa che è staccata da quello di cui abbiamo parlato finora, ma semplicemente la parte più estrema e violenta. Cioè, sono determinati discorsi, determinate teorie e determinate politiche che arrivano al loro estremo, cioè che è l'eliminazione del nemico. E questo nel libro parlo di un tipo di destra...
Scusami Leo, questo tipo di attentati terroristici ha come orizzonte politico proprio questo tipo di partiti di estrema destra che si stanno avvicinando sempre più al potere?
Sì, nel senso che diciamo che... Allora, anche qua il rapporto è abbastanza ambiguo tra questi partiti e gli attentatori individuali, perché alcuni ripudiano proprio ogni forma partitica e sono più interessati a una dimensione bellica, nel senso che con i loro attentati cercano di portare al caos alla società e ad accelerare un collasso generalizzato che poi può portare all'instaurazione di un nuovo regime. Ma altri invece sono in una specie di dialettica allucinata con questi partiti, nel senso che lo stesso Breivik, ad esempio, aveva militato nel Partito del Progresso norvegese, che tra l'altro è un nome completamente ossimorico perché non, un partito di estrema destra che non è molto interessato al progresso. E altri attentatori di cui parlo nel libro, come Peter Mangs, che è molto poco conosciuto in Italia, che è stato una specie di proto Breivik attivo in Svezia tra il 2003 e il 2010. Lui, con i suoi attentati che erano commessi a Malmo, prendeva di mira i cittadini stranieri o che gli sembravano stranieri, e andava a colpire nei quartieri misti quelli che poi nella stampa risultavano essere dei ghetti, finivano per diventare dei ghetti in cui non c'era sicurezza, ma quella sicurezza era, cioè l'insicurezza era creata da lui stesso, dagli attentati razzisti, che però venivano fatti ricadere sulle vittime. E in un certo senso, questa è la tesi di alcuni esperti svedesi, ha tirato la volata elettorale agli svedesi democratici, che in quell'epoca, 2010, iniziavano ad avere numeri importanti. E questo, anche di questo non se ne parla mai, ma molte volte le campagne sulla sicurezza urbana, questo è un caso estremo ovviamente, però manco troppo, molte volte quando si parla di falsa emergenza sicurezza, in questo caso la vera emergenza è il terrorismo di estrema destra e lo sfruttamento politico della violenza di estrema destra, non le gang o i quartieri segregati o cose di questo genere. E questi sono alcuni esempi del rapporto che c'è tra questi partiti, ma...
Perché tu, tra l'altro il libro è documentatissimo, c'è cioè l'ultimo capitolo proprio dedicato alla raccolta di documenti e di fonti. In questi singoli episodi che tu ricostruisci con grandissima abilità, ripeto, in modo molto approfondito e documentato, tu però è come se individuassi un filo rosso che unisce tutti questi episodi in qualche modo.
Allora, il filo rosso sono più fili in realtà. Diciamo, allora, il collante ideologico è dato da teorie come quelle della sostituzione etnica, nel senso che pur nella diversità dei percorsi individuali, nelle modalità di azione e anche nei bersagli, perché non tutti colpiscono alla stessa maniera le stesse persone, e comunque c'è una costante che è quella della sensazione di sentirsi una maggioranza, una minoranza assediata, quindi c'è la convinzione che la razza bianca, uso le parole che usano loro, sia in pericolo, che sia di fronte a una minaccia mortale e che di fronte a una possibile estinzione o appunto la sostituzione etnica da parte dei nemici, degli invasori, si debba rispondere solo con la violenza estrema, perché ormai non c'è più tempo. Ecco, poi anche il fattore tempo è una cosa che poi emerge in tutti gli attentati. Tutti gli attentatori agiscono perché sentono di avere più tempo, anche qua per ragioni personali, ma soprattutto politiche, perché è già troppo tardi. Ed è, e qua torniamo anche a quello di cui parlavamo prima, e anche se non c'è tempo è per colpa dei partiti di destra che non sono riusciti a fare abbastanza. Un attentatore addirittura, quello di Pittsburgh nel 2018, che ha assaltato una sinagoga uccidendo 11 persone, è stato l'attentato più grave e letale nella storia recente contro la comunità ebraica negli Stati Uniti. Ecco, questo attentatore diceva che Trump era manovrato dagli ebrei perché non era riuscito a fare un olocausto praticamente, quindi siamo a questo livello di estremismo completamente fuori scala, che però esiste. Quindi teorie, quello che tiene insieme queste cose è teorie del complotto, sensazione di assedio, ovviamente immaginaria, e convinzione che non ci sia più tempo e che nessuno agisca e che quindi devono essere loro i primi ad agire, perché i partiti non lo fanno, gli altri patrioti, come si chiamano loro, non lo fanno, e quindi tocca loro. E anche questo è, ed è proprio questa la novità più preoccupante di questa forma di violenza politica, perché questa non è un'estrema destra, è un tipo di estrema destra completamente diversa da quella a cui siamo stati abituati a vedere in Italia, sappiamo bene, negli anni 60, 70, 80. Questa è un'estrema destra polverizzata, pulviscolare, granulare, che si rifà a un terrorismo post-organizzativo in cui non ci sono più organizzazioni strutturate tipo Ordine Nuovo che rispondono alla NATO o che sono manovrate, infiltrate ai servizi segreti. Non c'è nulla di tutto ciò, ci sono piccolissime cellule, anche formate da 3-4 persone, e singoli individui che proprio condividono le stesse idee, si radicalizzano sulle stesse teorie del complotto e frequentano gli stessi spazi online. E in questo internet ha, anche qui più che i media, certe parti di internet, non tutto internet ovviamente, ma certe parti, certi spazi hanno, sono proprio i veri covi in cui queste persone crescono e si radicalizzano. Un caso, e qua poi chiudo, uno dei casi più impressionanti probabilmente nel libro è quello legato alla strage di Buffalo negli Stati Uniti nel maggio del 2022, quando un diciottenne, quindi parliamo di persone giovanissime, ha ucciso 10 persone, 10 neri, in un supermercato. E lui, lo stesso attentatore, dice di essersi radicalizzato durante la pandemia da minorenne, frequentando forum come 4chan e altri spazi online. E per mesi e mesi, prima, durante la preparazione dell'attentato, ha tenuto un diario segreto, fondamentalmente, in un server Discord privato. Discord è una piattaforma di messaggistica utilizzata soprattutto da gamer, ma non solo. E in questo server privato lui scriveva come se si rivolgesse a una platea futura. E quindi, da minorenne, lui già pensava al momento in cui i prossimi attentatori avrebbero letto le sue parole, come lui aveva fatto leggendo i manifesti di altri. Quindi c'è un elemento di emulazione che potenzialmente crea di continuo futuri attentatori, e quindi ed è anche questo il vero problema nel contrastare questa forma di violenza politica, perché è totalmente imprevedibile, è difficilissima da intercettare sia prima che durante che dopo.
E anche da contrastare. Infatti una delle cose che pensavo mentre leggevo il tuo libro è proprio questa, cioè per contrastare un simile fenomeno il primo passo, ma lo dici anche nel libro, è proprio quello di comprenderlo, e in questo senso appunto il libro dà un contributo davvero notevole. Grazie Leonardo Bianchi per questa conversazione. Ricordiamo il tuo libro, Le prime gocce della tempesta, miti, armi e terrore dell'estrema destra globale. Grazie Lisa Miraldi e Vudio per la regia, alla prossima con Valigia Blu Podcast.
Valigia Blu, in cammino per capire il mondo.